Buonasera ai presenti e buonasera a chi ci ascolta. Sono il vicepresidente del Consiglio che sostituisce il presidente, l'avvocatessa Maria Caredda, in quanto indisposta, ammalata. Pertanto si apre il Consiglio Comunale con tre punti all'ordine del giorno per questa sera. Prego, segretaria, l'appello.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Stolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Cervo Sergio, Chiappini Antonia, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Boccia Antonio, Zonetti Andrea. 3, 3, 6, 9, 10, 14 presenti.
Il numero legale. Passiamo all'ordine del giorno. Il primo punto è lettura approvazione verbale seduta precedenti, il secondo punto è mozioni e interrogazioni, terzo punto è richiesta impianto società Tecin. Questo è un punto che il sindaco mi ha invitato a convocare al Consiglio Comunale urgente e straordinario per questa sera. Segretaria, se mi dà ai verbali delle sedute precedenti. Ci sono mozioni e interrogazioni. Prego.
Buonasera a tutti, saluto il pubblico presente e gli ascoltatori di Centro Radio. Ci tenevo perché venerdì pomeriggio è stato approvato un provvedimento molto importante per il nostro territorio, riguarda soprattutto la Dispoli da parte della Commissione Urbanistica. Ce l'ha trasmesso il Presidente della Commissione Urbanistica, l'onorevole Buonasorte, in quanto è stato deliberato, qui ne ho copia, sia del Presidente del Dipartimento, l'architetto Paolo Agostini, e anche della Commissione, che sono stati riconosciuti i contributi per l'edilizia agevolata sia per i 15 alloggi popolari, che riguarda il settore casa con l'ADER, e anche il contributo delle 200 case in cooperativa per 6.750.000 euro. Io ritengo che quando ci sono questi interventi che sono a vantaggio della collettività, poi in questo momento che c'è la crisi economica, ben venga l'aiuto della Regione Lazio con la Giunta Polverini per dare risposte in questo settore dell'edilizia agevolata per tante famiglie che sono bisognose ed hanno redditi bassi. Poi consegnerò gli atti come l'ho dati al dirigente, al sindaco, perché ho notato anche che la Dispoli è tra i pochi comuni, nelle due tabelle, sia nella tabella A che quella B, dove sono stati riconosciuti i finanziamenti. Voglio anche sottolineare un'altra cosa, perché me l'hanno fatto presente anche per il comune di Cerveteri, ci sono stati anche dei tagli di finanziamenti che hanno riguardato altri comuni vicini a noi. La Dispoli, tutte le proposte, i progetti che sono stati presentati, sono stati confermati nel finanziamento. Il finanziamento era stato in primo momento il progetto presentato con l'altra giunta regionale che c'era, ritengo, da prima, con Marazzo, da prima sono stati. Però,
vabbè, adesso, consigliere Ardita, lei ha questi documenti?
Hanno ratificato alla Commissione Urbanistica della Regione Lazio venerdì alle ore 14 il provvedimento. Ritengo che sia una cosa positiva per la collettività e concludo l'intervento.
La ringrazio. Torniamo all'ordine del giorno.
No, su questa cosa, giusto per dare un contributo ulteriore rispetto a quello che giustamente ha detto il consigliere Ardita, dovrebbe essere un provvedimento ratificato anche dalla Giunta regionale. E si riferisce a quei finanziamenti che sono praticamente, è un bando a cui potevano partecipare sia le amministrazioni che sia, diciamo, cooperative o cose di questo tipo, e che noi avevamo fatto, avevamo pubblicato noi nel agosto dello scorso anno, e sono fondi tra l'altro ministeriali che la regione ha deciso di destinare in questo modo. Sì, sì, conosco l'intervento, e quindi devo dire, per quanto riguarda la parte pubblica, devo dare atto al consigliere Chiappini, che sicuramente conosce la questione meglio di me e che, grazie proprio, insomma, anche alla richiesta che facemmo all'epoca, quindi otteniamo dalla regione, come giustamente diceva lei, la conferma ormai in maniera ufficiale di questi due finanziamenti che riguardano, per un intervento sia delle cooperative e per l'intervento comunale, che sarà, che è quello che poi il consigliere Chiappini conosce ancora meglio. Grazie.
Grazie, il microfono. Consigliere,
sì,
Chiappini.
Grazie. Volevo leggermente rettificare quanto ha detto Ardita. Per quanto riguarda il contributo per i 15 alloggi, non è un contributo dell'ATER, quello lì è un contributo, sono finanziamenti che praticamente abbiamo richiesto a suo tempo tramite bando e ci furono accordati. Per l'esattezza è 1.340.000 e cose del genere. Tieni presente che questo comune, se sono arrivati i finanziamenti in ritardo, non è perché siamo noi ritardatari. Grazie a quello che dicevi, finalmente sono arrivati ad aggiudicare il tutto, ma noi addirittura avevamo appaltato, come da progetto e da comunicazioni, i lavori già nel dicembre scorso. Quindi non furono eseguiti, non fu dato inizio ai lavori perché mancavano dei commissari che dovevano elaborare il progetto da noi presentato. Quindi, siccome ci fu il cambio alla regione, quindi nelle more noi siamo rientrati in 11 comuni, perché questa storia l'abbiamo seguita abbastanza bene, che furono tenuti in stand-by. Quindi praticamente adesso sicuramente è stata rimessa in piedi la commissione, quindi diciamo che da parte nostra, come? No, dei 15 alloggi, sto dicendo che non sono 15 alloggi ATER, sono 15 alloggi finanziati direttamente al comune, e questi qui già è stato fatto, sì, io dico al comune nostro, già è stato fatto il bando lo scorso anno e già sono stati aggiudicati i lavori e non sono iniziati perché mancava questa commissione, quindi messa in piedi la commissione, quindi è stata una cosa abbastanza normale, grazie perché finché hanno risolto il problema, ma noi siamo in ritardo però, nonostante tutto, di un anno, perché ad oggi già potevano essere iniziati. Comunque niente da contraddire, fortunatamente siamo in corsa. Grazie.
Grazie a lei. Anche lei, consigliere Loddo, ha da fare una comunicazione, prego.
Grazie Presidente, solo per comunicare l'avvicendamento del capogruppo del PD. Da oggi sono io e colgo l'occasione di ringraziare Roberto Battilocchi per il lavoro svolto. Grazie.
La ringrazio. Consigliere Cervo, anche lei ha una comunicazione?
Grazie Presidente. La stessa dichiarazione un po' diversa sulle modalità. Dal Consiglio attuale le mie espressioni di voto sono come Italia dei Valori, quindi non più come Partito Democratico. Quindi a tutti gli effetti arriverà adesso una comunicazione alla segreteria, al Presidente del Consiglio. Quindi si aggiorneranno anche le diverse commissioni. Grazie Presidente.
La ringrazio. Torniamo all'ordine del giorno. Prego Sindaco. Battilocchi, anche lei una comunicazione?
Sì. Solo i migliori auguri sia al Loddo, nuovo capogruppo, e al consigliere Cervo di buon lavoro per quello che rimane di questa nostra consiglio.
Che sono dell'intero Consiglio Comunale. Grazie. Passiamo all'ordine del giorno. E parliamo dei verbali delle sedute precedenti. La numero 34 del 38/2011, la numero 36, 37 e 38 del 14/9/2011, la numero 39 del 15/9/2011, 40 e 41 del 21/9/2011, la numero 42 del 22/9/2011, la numero 43, 44, 45 e 46 del 28/09/2011, la numero 47 del 29/09/2011. stanno qua. Chi è favorevole?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10 favorevoli.
Chi è contrario? Chi si astiene?
1, 2, 3, 4, 5.
5 astenuti. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Mozioni ed interrogazioni. Abbiamo delle mozioni, segretaria?
Sì, una.
Se me la dà.
C'è una cosa del sindaco che fa aspettare. Questa non ho capito cosa c'è questa.
La ringrazio. Cioè, abbiamo questa qui del consigliere Giovanni Ardita, se la vuole illustrare, del 3 ottobre 2011. Non se la ricorda. L'erosione marina. È un'interrogazione scritta questa qui, non è una mozione, è un'interrogazione scritta. E non ce l'abbiamo solo quella. E poi c'è questa qui del sindaco che dopo la leggerà lui.
Sì, buonasera a tutti. Due interrogazioni veloci.
Non ne abbiamo.
Sì, la prima riguarda la sicurezza. Dato che in questi giorni, sindaco, non so se lei ha letto i giornali, sono uscite diverse poli, addirittura nella stessa notte, 7, 8, 9 furti. Anche in attività commerciali, e quindi la domanda è questa, che cosa intende fare l'amministrazione dato che ha tanto decantato il piano sicurezza, quella specie di piano di sicurezza dove sono state appunto introdotte anche le telecamere per controllare il territorio, e noi chiediamo a questo punto se con tutte le telecamere che sono state messe, forse poche, non è il caso di aggiungere altre e di fare maggiori controlli e attivare anche delle richieste formali e continue al prefetto per una maggiore sicurezza del territorio. La seconda riguarda Via Firenze, sindaco. E ci sono moltissime palme che sono state attaccate al punteruolo rosso, vorremmo capire per quale motivo sono state totalmente o recise oppure dato che ci sono dei metodi sperimentali che hanno salvato le palme affette da questa malattia in diversissime zone d'Italia. E poi vorremmo sapere quando sarà attivato il casotto lì dell'acqua potabile che è fermo lì e tutti quanti i cittadini si chiedono appunto quando l'amministrazione provvederà ad attivarlo.
Buonasera a chi ci ascolta, grazie Presidente. Allora, consigliere Penge, lei fa dei quesiti, sta ponendo come se appartenesse a un partito che viene dalla Luna. Il suo partito invece sta al governo di questo Paese. E come lei sa, il tema della sicurezza, intesa come sicurezza dei cittadini complessiva dell'ordine pubblico, è un tema di competenza del governo. Non per questo noi siamo rimasti fermi, ma abbiamo fatto le cose che adesso io proverò anche a riepilogare, cominciando però da quello che non ha fatto il governo. Allora, prima cosa, noi abbiamo chiesto, anzi abbiamo offerto al Ministero degli Interni la possibilità di mettere a disposizione un posto di polizia, mettendo a disposizione un locale di 350 metri quadri, completamente nuovo. e abbiamo anche fatto presente al Ministero degli Interni che la dotazione organica dei carabinieri di Radispoli è la stessa di 15 anni fa. Il Ministro degli Interni, attraverso il Prefetto di Roma, ci ha risposto che non c'è nessun progetto di ampliamento dei posti di polizia nel nostro territorio e ci ha risposto che il numero dei carabinieri per Radispoli è sufficiente. Detto questo, io la invito a così sostenere il nostro sforzo, visto che lei fa parte di un partito che sta al governo, per far capire al Ministero degli Interni, al Prefetto di Roma e al Commissariato, anche magari a chi dirige il Commissariato di Roma, di Polizia di Roma, di Civitavecchia, che non si può rispondere in questo modo al sindaco di una città che dice dovreste farlo voi il posto di polizia, però il locale lo mettiamo a disposizione noi. La risposta è stata che non ci sono previsioni di ulteriori posti di polizia. Quindi è un problema serio che va posto a chi ha le competenze in questo settore. Noi per quanto ci riguarda stiamo raddoppiando la rete di videosorveglianza e da quando esiste la videosorveglianza sappiamo che è uno strumento in più, non è la soluzione del problema. Sicuramente le zone sottoposte a videosorveglianza sono più sicure, ma non si possono mettere telecamere in tutta una città. Nessuna città al mondo ha telecamere dappertutto. Quindi la videosorveglianza è uno strumento in più, ma non è lo strumento definitivo. Seconda cosa, si lega a questo fatto della videosorveglianza che esiste da più di un anno. Noi siamo un comune pilota da questo punto di vista perché le nostre telecamere sono sorvegliate, siamo un comune pilota rispetto ai 40.000 abitanti, sono sorvegliate anche la notte con un accordo con un istituto di vigilanza che ha sede qui nella sede comunale, quindi la sede comunale è vigilata e ci sono 15 schermi accesi su altrettante zone della nostra città per tutta quanta la notte. Quindi c'è questo accordo importante. C'è stato il finanziamento per illuminare alcune zone della città che erano buie, come il parco di via Firenze, però ripeto, il problema complessivo della sicurezza è un problema appunto complessivo che riguarda intanto le forze dell'ordine, che sono sotto la stretta competenza del governo, e riguarda poi quello che possiamo fare in tema di coordinamento tra noi e appunto il governo. In più voglio aggiungere che abbiamo fatto un accordo anche con la polizia a cavallo e col centro cinofilo di Radispoli. È chiaro che la polizia a cavallo e la polizia con i cani poliziotto a Radispoli ha una scuola, quindi l'addestramento non è operativa, però in parte l'addestramento viene fatto nel parco di Palo, viene fatto lungo i giardini, viene fatto in zone che abbiamo concordato. Tutte queste cose da sole non bastano certamente a evitare i reati, evidentemente quello che si legge dice questo, anche se devo dire che c'è stato un recentissimo incontro con i vertici dei carabinieri di Radispoli ai quali non risultano alcune delle notizie pubblicate sul giornale, cioè quando si fa il numero dei furti alla locale stazione dei carabinieri i numeri non risultano, ma comunque questo può essere un dettaglio rispetto a che ci siano dei furti è reale, poi sul numero forse qualche giornale sta scrivendo delle cifre che non sono esattamente quelle reali. Comunque detto questo, il problema è importante, è serio, lei sa che abbiamo inaugurato recentemente la caserma della finanza, costruita con un progetto da parte del Comune, quindi aumenteranno i militi della finanza. E in questi giorni si dovrebbe definire anche il problema della caserma dei carabinieri. C'è stato il terzo ricorso al TAR, anzi prima due ricorsi al TAR, uno al Consiglio di Stato. Entro novembre si deciderà al Consiglio di Stato sul ricorso e se noi avremo la vittoria, come pensiamo, daremo il via al contratto per la caserma dei carabinieri, prendendoci anche qui una responsabilità e un onere che non compete al Comune. Quindi il problema della sicurezza è un problema serio. E vi direi di non fare propaganda su questo tema perché ognuno deve assumersi le proprie responsabilità.
Ardita?
No.
Prego. Prego.
Sì, allora io invece rispondo per le altre due interrogazioni. Una era sul casottino della Flaviacque. Questa mattina ho sentito Mellini che stiamo seguendo le operazioni per il montaggio di questo distributore di acqua potabile, dove si potrà prendere un litro di acqua o la frazione di litro, circa mezzo litro, con 5 centesimi circa di spesa. È stata montata l'apparecchiatura, sono stati predisposti sia l'allacci di corrente, perché l'acqua è anche refrigerata, si può scegliere gassata o liscia, e verrà attivato nell'arco di una decina di giorni, perché stanno provvedendo a come disporre la distribuzione delle schede, perché forse la gettoniera verrà sostituita con l'ausilio di schede prepagate, che la gettoniera può indurre ad un atto vandalico, quindi stanno ottemperando a questi piccoli dettagli. Comunque l'arco di 15 giorni è in funzione e si potrà ritirare acqua dai 5-7 centesimi, adesso il valore esatto non lo ricordo, dai 5-7 centesimi il litro, quindi per 6 bottiglie si spenderà una cifra veramente irrisoria, a tutto vantaggio per la cittadinanza. Per le palme, per quanto riguarda le palme è un problema, come diceva il consigliere Pengi, a livello nazionale, se ne vedono di morte su tutto il territorio italiano. Noi abbiamo attuato la cura contro la patologia inferta dal punterolo rosso utilizzando determinati prodotti che venivano distribuiti a caduta nel nocciolo della palma tramite una pompa, e abbiamo utilizzato la ditta delle manutenzioni del verde, quelle che attualmente manutenzionano il verde alla Dispoli. Avevamo avuto una rinascita di qualche palma, specie a via Firenze, invece poi sono decadute di nuovo sotto il punterolo rosso. Semplicemente, sembra assurdo, ma hanno ritirato dal commercio quel tipo di trattamento che funzionava, il nominativo del trattamento era Rogor, se non vado errato, che l'ho seguita proprio bene questa cosa, e abbiamo cambiato trattamento utilizzandolo con quello che dice il protocollo nazionale, quindi utilizzando della creolina, utilizzando degli oli. Purtroppo anche a livello nazionale sta ricadendo in maniera fortemente aggressiva la patologia del punteruolo rosso. Addirittura in alcune palme, abbiamo fatto un attimino degli studi approfonditi, non solo si accontentano di attaccarle dal nocciolo, quando si sconfiggono dal nocciolo purtroppo passano da sotto, le attaccano da sotto la terra e si vanno ad impossessare del tronco, quindi sarà veramente una lotta durissima, e purtroppo qualche palma anche nel nostro territorio è partita, come si dice, irrimediabilmente, purtroppo. Purtroppo.
Grazie assessore. Per una
sì, velocemente, allora, sulla prima non avevo dubbi che il sindaco, come è suo solito refrain, attacca il governo su ogni cosa, quindi ormai è diventata una sorta di consuetudine del sindaco fare questo. Detto questo, la questione è la seguente, può dipendere anche dal governo, però fino a un certo punto, perché per quanto riguarda il famoso e decantato piano della sicurezza che aveva preparato questo comune, che è stato continuamente rimbalzato sui giornali, sui siti e così via, come un grande piano e così via, diciamo che poi si vede ai fatti quello che ha comportato, poi con la storia famosa dell'affidamento a una ditta privata e così via. Ora la questione è quest'altra. Siccome vengono spesi moltissimi soldi su decine di interventi che potrebbero essere naturalmente evitati, il Comune poteva anche mettere, invece delle 15-20 telecamere, non so quante ne ha messe, ma penso pochissime, ne poteva mettere sicuramente 50-60, anche su tutta la città se necessario, alle entrate e alle uscite, e così alla fine si poteva fare un bel controllo. Se questo non avviene, probabilmente, poi tra l'altro il sindaco ha detto che scrivono anche dati inesatti, se scrivono dati inesatti smentiteli e fate un comunicato, perché mi sembra che oggi non li avete smentiti e quindi probabilmente quei dati forse hanno qualcosa di realistico. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei.
Intanto vorrei sapere da lei quali sono le cose inutili, perché quando si tappano le buche bisogna fare le altre cose, quando si comprano diciamo, gli arredi per i giochi bimbi bisogna fare un'altra cosa, allora poi si fa l'elenco delle cose inutili. Noi abbiamo detto che stiamo raddoppiando la videosorveglianza, che sarà anche agli ingressi del paese, le ripeto, e sarà tutta via Italia la stazione, provi a parlare con il suo collega di partito Alemanno, che cosa pensa della sicurezza. A Roma ci sono stati più omicidi quest'anno che a Napoli, e non accadevano mai tanti omicidi. Vediamo un po' l'Alemanno cosa dice, a chi ha chiesto aiuto o a chi ha detto che bisogna controllare Roma. Ha detto al Ministero degli Interni, l'ha detto che bisogna fare. No, non ci sono mai stati omicidi come quest'anno a Roma da 20 anni, più di Napoli, capito? Più di Napoli, quindi questo è un tema che non le conviene toccare proprio assolutamente, perché chi vince la campagna elettorale puntando sulla sicurezza e poi si trova con quella sezione di Roma non dovrebbe parlare di questi temi, o meglio, ne dovrebbe parlare con meno demagogia. Detto
grazie.
Questo, se le interessa sapere, chi dirige la stazione dei carabinieri di Ladispoli, di fronte a titoli come questi, ha detto che questi dati non risultano, lo dice chi dirige la caserma dei carabinieri di Ladispoli. Detto questo, certamente ci sono furti, ma vorrei ricordarle che siamo nell'area metropolitana di Roma, e se lei facesse paragoni con altre città dell'area metropolitana si accorgerebbe che non è questo l'inferno che lei sta descrivendo.
Grazie Sindaco. Consigliere Gigitonomo.
Grazie Presidente. Allora sì, due interrogazioni, una d'attualità per l'assessore De Paola, l'altra al Sindaco con una domanda, quindi inizierei da quella al Sindaco e magari poi facciamo quella risposta e poi faccio l'altra, perché sennò confondiamo i temi, sono due temi completamente diversi. Allora, la domanda al Sindaco intanto è circa tre settimane fa abbiamo fatto un'interrogazione come Sinistra Ecologia e Libertà riguardante la scuola di Via Praga e ci ha risposto che ci avrebbe dato una risposta scritta e volevamo sapere i tempi di risposta, visto insomma sono passate tre settimane e cercare di chiarire un po' la tempistica della risposta. L'interrogazione al Sindaco è sempre relativa al mondo della scuola. La manovra anticrisi del governo ha imposto il fatto che i circoli didattici che attualmente conosciamo in tutta Italia, presenti su tutto il territorio italiano, si trasformino entro l'inizio dell'anno scolastico 2012-2013 in istituti comprensivi, con un numero minimo di iscritti di 1000 ragazzini per ogni istituto comprensivo di città di pianura, mare e collina e 500 per le città di montagna, quindi la Dispoli ricade assolutamente nel primo caso. Credo che oggi fosse il termine per la scadenza della proposta che l'amministrazione doveva appunto inoltrare e siccome dagli organi di stampa e dalle notizie che si sono riuscite ad ottenere c'erano delle posizioni piuttosto discrepanti che andavano dalla previsione di 5 istituti a quella invece del taglio di uno e quindi alla costituzione di soli 3 istituti, volevamo insomma sapere qual è stata alla fine la posizione presa dall'amministrazione rispetto a questa vicenda molto importante. Non so se Presidente faccio anche l'altra o aspetto la risposta.
No, faccio.
L'altra invece è per l'assessore De Paola. È di attualità, infatti relativa al piano casa della Regione Lazio, è notizia di oggi che è avvenuta una dimissione in massa degli assessori del PDL della Regione Lazio, proprio perché in seguito all'approvazione hanno rimesso il mandato, ma al momento sono dimissionari rimettendo il mandato. E questo piano casa appunto approvato quest'estate dalla giunta Polverini con la contrarietà di tutte le opposizioni presenti all'interno dell'amministrazione regionale e che già dalla sera stessa aveva spinto l'onorevole Galan, il ministro Galan, a dire che probabilmente c'era un'incostituzionalità all'interno della norma. Tant'è che a seguire la norma è stata impugnata, il piano casa del Lazio è stato impugnato dal governo Berlusconi e che ha spinto oggi a questo atto di dimissioni, di rimessione del mandato da parte degli assessori e all'annuncio della Polverini di ricorrere alla consulta proprio contro questi impugnamento, il fatto che appunto il governo abbia impugnato questo provvedimento. Allora, la domanda è questa, visto che durante l'estate si sono susseguiti diversi dibattiti sul territorio, incontri all'interno di feste di partito piuttosto che in altri luoghi e trasversalmente sono state lodate diciamo, le doti di questo piano casa, in realtà un elemento di preoccupazione credo esista per tutti ed è lo stesso per cui è stato impugnato poi il piano casa, ossia che delle previsioni possono essere considerate piuttosto dubbiose visto che andrebbe ad incidere il mattone, quindi la possibilità di costruire anche in zone che sono zone vincolate piuttosto che di demanio e via dicendo. Il comune come strumento ha il fatto di dover individuare delle aree di pregio, che sono le aree che andrebbero escluse quindi da quelli che sono gli effetti e le possibilità del piano casa. Quindi la domanda è, il Comune si è già mosso in questo senso, ha già preventivato quali siano le aree di pregio da tutelare rispetto al piano casa oppure no, tenendo in considerazione anche il fatto che circa un anno e mezzo fa è stata adottata una variante del piano regolatore generale da questa amministrazione, cogliamo ancora l'occasione per chiedere quando potremo discutere le osservazioni a questa variante, ma detto ciò insomma mi pare evidente che quando si ridisegna un piano regolatore si ridisegna in qualche modo la città, quindi si individuano delle zone che si vogliono anche tutelare e proteggere. Siccome il piano casa ci chiede ulteriormente di individuare delle zone che non vanno ad essere assoggettate al piano stesso, a prescindere da quello che sarà l'iter legale, perché è possibile che la scadenza del 30 gennaio venga posticipata per via di quello che sta accadendo, ma di fatto c'è una scadenza al 30 gennaio e vorremmo capire come il Comune ha intenzione di muoversi e sta iniziato a muoversi per individuare le aree di pregio. Grazie.
La ringrazio. Allora, prima il sindaco e poi l'assessore.
Sì, per quanto riguarda la risposta all'interrogazione avverrà entro una settimana, quindi avrà risposta entro una settimana. Per quanto riguarda il piano di dimensionamento, diciamo alcune cose per far capire anche, ma ancora più estesamente. Il decreto Gelmini di riforma della scuola è in gran parte una legge che taglia le risorse alla scuola e le taglia anche il personale, attraverso vari sistemi, tra cui quello dell'accorpamento di realtà, soprattutto delle realtà al di sotto dei 1000 studenti. Ora, devo dire che questa è una cosa che ci riguarda poco, riguarderebbe poco la Dispoli, perché noi abbiamo 4 circoli con 4600 studenti, quindi se ben distribuiti siamo già al di sopra dei 1000. L'altro obiettivo della legge Gelmini è quello della cosiddetta comprensività, cioè fare in modo che ogni circolo didattico abbia la materna, l'elementare e la media. Ora, questo obiettivo può essere più o meno condiviso, c'è qualcuno che sostiene che è giusto che si comincia in un istituto dalla materna e si arrivi fino alla media. Ora, questa cosa noi, per esempio, l'abbiamo in parte già realizzata la Dispoli con la scuola che è al Cerreto, che ha tutto, diciamo, un istituto comprensivo, mentre storicamente nel resto di la Dispoli ci sono tre circoli didattici, di cui uno ha soltanto la media, ed è quello che è di fronte al Comune, diciamo tanto per capirci, Corrado Melone, e poi l'altro circolo, che via del Ghirlandaio, Marina di Palo, è soltanto materna elementare, e l'altro circolo ancora, via Castellammare, diciamo storicamente, è soltanto materna elementare. Quindi, per rendere tutto comprensivo, c'è bisogno che la media vada dove non c'è e l'elementare e la materna vadano dove non ci sono. A parole tutto sembra semplice, è chiaro che in realtà stiamo parlando intanto di bambini, di studenti, poi di insegnanti, poi di famiglie e poi di strutture, insomma non è che stiamo parlando di pacchi postali. Allora, abbiamo cercato di ragionare come in una città che sta aumentando gli abitanti non andare indietro come circoli didattici, perché noi ci troveremo tra qualche anno a superare ampiamente i 5.000 studenti e poi 6.000, se questo trend continua noi tra 5 anni avremo 6.000 studenti. Allora, diciamo, da una parte c'era un disegno che poteva accorpare e però portando a 3, e dall'altro però questa esigenza di guardare avanti, guardare il futuro. Intanto apro una piccola parentesi su questo fatto che il governo imponga il disegno, diciamo il ridisegno del dimensionamento scolastico. Alcune regioni hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale dicendo che questo potere non è del governo ma delle regioni, e quindi c'è attesa anche per sapere cosa dirà la Corte Costituzionale. Alcune regioni hanno addirittura deliberato un'interpretazione della legge, e la regione Piemonte ha deliberato che questo processo avverrà gradualmente, diciamo, nel tempo. Noi, diciamo, tra l'altro, un'altra delle cose che voglio far osservare, come una legge che è stata, diciamo, di fatto pubblicata ad agosto, perché la fine di luglio e agosto, dica che entro ottobre bisogna fare questa rivoluzione, cioè già questo fa capire come si pensi che si stia parlando appunto di mattoni e non di ragazzini, e di ragazzi e di studenti. Allora, ho letto anche, aggiungo come altre ulteriori informazioni, che nella Regione Lazio alcuni consiglieri regionali hanno proposto alla Regione ugualmente di fare ricorso alla Corte Costituzionale, e il Vicepresidente della Commissione Pubblica Istruzione ha proposto che la Regione rimandi di 24 mesi questa applicazione, quindi è probabile che qualcosa avverrà a livello generale. Noi abbiamo chiaramente in poco tempo, ma riunito i dirigenti scolastici, ci siamo incontrati con la provincia, e la linea che sta emergendo è questa, diciamo che per certi versi potrebbe essere simile a quella della regione Piemonte, cioè dire per quale motivo noi dobbiamo subito spostare prima, seconda, terza media o viceversa, perché non possiamo dire ai 4 circoli che ci sono per il 2012-2013 iniziate a fare le iscrizioni per la scuola media dove non c'è la media, elementare dove non c'è l'elementare. Questo chiaramente in 3 anni farebbe sì che le medie, un ciclo completo di medie, potesse stare dove adesso non c'è, con una risposta graduale, senza spostamento di nessun insegnante, di nessun bambino, di nessuno studente, assolutamente, ma lentamente introducendo la comprensività. Questa è la proposta che sta emergendo, su cui stiamo lavorando, che è una proposta anomala rispetto, diciamo, a quello che si era discusso e sappiamo si è discusso in altri comuni, però ci sembra più ragionevole, cioè dire perché dobbiamo cominciare a spostare subito. Visto che si parla di continuità didattica, se noi facciamo altre proposte, comunque o si cambia preside, o si cambia professore, o si cambia scuola. Perché invece non lasciare chi sta nella media di avere lo stessi insegnanti, lo stesso preside, la stessa scuola, la stessa cosa di là, e piano piano inserire elementi. Poi probabilmente potrebbe accadere qualcosa a livello nazionale, potrebbe cambiare. Tra l'altro la normativa dice che i comuni, sentiti i consigli di circolo, fanno una proposta che va in provincia, la provincia dà il suo parere che va in regione, dalla regione va al ministero. Quindi, come dire, iniziamo un tragitto, vedendo poi se questa nostra interpretazione, sulla quale delibereremo, diciamo, entro dopodomani, i tempi della provincia sono passati, ma insomma non sono i 4 giorni in più che cambiano i tempi. Noi delibereremo entro giovedì e, ripeto, quella che sta emergendo è una proposta di questo tipo, che per esempio questa proposta avrebbe il parere positivo di tutti e 4 i responsabili dei circoli. Quindi, ecco, penso di aver risposto, stiamo andando in questa direzione.
Grazie sindaco.
Assessore, prego.
Sì, io confesso candidamente di aver appreso questa impugnazione da parte del governo nel corso di una riunione che si è tenuta stasera presso il Mento Monteroni da una cittadina che ci ha notiziato, insomma, io e l'architetto Passerini sull'evento e quindi anche sulle dimissioni, e che dimostra, insomma, partecipazione da parte della gente questo fa chiaramente piacere. Ora, mi sono informato rapidamente, insomma, con una consultazione internet, i profili impugnati della legge sul piano casa, non sta a me certamente difenderlo, ma insomma riguardano essenzialmente l'incidenza che il piano casa aveva rispetto al Parco Nazionale del Circeo e rispetto al Terminillo, quindi addirittura si parlava dell'abbattimento di 10.000 abeti, insomma, quindi un'incidenza piuttosto importante. Per quanto riguarda le attività che il Comune sta compiendo, voi sapete che c'è un termine che è il 31 gennaio 2012, entro il quale è data la facoltà ai Comuni di eliminare l'operatività del piano casa in relazione ad alcune zone o in relazione ad alcuni immobili. Stiamo aspettando una risposta dal legislativo regionale per poter predisporre un atto di indirizzo completo, perché per esempio una problematica che si è venuta a sviluppare è quella che riguarda il piano di lottizzazione Olmetto Monteroni. Secondo un'interpretazione che è data dal professionista che ha redatto il piano, per esempio consentire l'operatività del piano casa significherebbe poi dover decurtare quell'incremento di cubatura rispetto alla cubatura complessivamente riconosciuta sul piano. Quindi su questo, siccome c'è una scuola di pensiero esattamente opposta che ritiene che poiché il piano casa è in deroga rispetto a qualunque strumento urbanistico, questo principio non dovrebbe operare, è chiaro che abbiamo chiesto un parere per avere competenza. Con quasi certezza mi sento di affermare che quella variante di salvaguardia degli edifici storici all'interno del centro urbano, che è già stata recepita nuovamente nella variante di PRG, verrà ovviamente adottata con delibera apposita. Per quanto riguarda le altre zone, ovviamente, insomma, gli uffici stanno predisponendo un monitoraggio per verificare quale potrebbe essere l'incidenza. Mi riferisco per esempio a Cerreto, dove già, insomma, abbiamo avuto il recupero dei sottotetti, la famosa vicenda giudiziaria, insomma, quindi c'è chiaramente un lavoro che va fatto e che contiamo di completare a stretto giro per poter poi adottare un atto di indirizzo anche per gli uffici, per evitare che si possano trovare, insomma, in condizioni di difficoltà. Le do una risposta anche per quanto riguarda le osservazioni al PRG. La problematica connessa all'esame delle osservazioni è quella di natura chiaramente economica, insomma, in esito all'approvazione del bilancio si stanno individuando i capitoli attraverso i quali reperire risorse per poi conferire formalmente un incarico ai professionisti, che è condizione necessaria affinché gli stessi possano dare quantomeno all'amministrazione una valutazione di massima delle osservazioni, per poi chiaramente discutere con tutte le forze politiche. Insomma.
Grazie assessore. Prima di passare la parola alla consigliera Di Girolamo per dichiararsi soddisfatto o meno, io invito tutti i colleghi di interventi più brevi, come anche l'amministrazione è disposta un po' più breve per dare modo a tutti di fare interrogazioni. Prego, consigliere Di Girolamo.
Velocissima, soddisfatta della risposta sulla scuola che scongiura la scellerata scelta di scendere a 3 istituti, che sarebbe stato in qualche modo avallare le proposte e i provvedimenti riguardanti la riforma Gelmini, quindi molto soddisfatta in questo. Per quello che riguarda invece la risposta dell'assessore De Paola, soddisfatta dalle spiegazioni tecniche, ma una proposta semplicemente procedurale, credo che l'occasione che offre il fatto che il piano casa ci impone di trovare delle zone di pregio e quindi sarebbe quella appunto di andare parallelamente magari alle osservazioni del piano regolatore, visto che esistono delle osservazioni specifiche che incidono su delle previsioni di piano, penso al bosco di Palo, che potrebbero perfettamente innescarsi e potrebbero perfettamente rispondere all'esigenza di parlarne sia in termini di osservazione al piano regolatore e sia in termini di previsioni del piano casa. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Astolfi, prego.
Buonasera. Senta, questa interrogazione è rivolta al delegato al personale. Sappiamo che in questi giorni ci sono delle trattative sindacali per stabilire i compensi degli impiegati comunali e sembrerebbe che ci sia un malumore tra il personale e in particolare per quanto riguarda gli incarichi di responsabilità, per specifiche responsabilità. Sembrerebbe che non ci siano i fondi per da reperire per ricoprire, diciamo, i provvedimenti per queste funzioni. Altri problemi ci sono per quanto riguarda anche il premio di produttività. Allora, la domanda è questa, qual è la posizione, vorremmo capire un pochino com'è la situazione e qual è la posizione, insomma, del Comune, dell'amministrazione comunale riguardo a questi problemi. Grazie.
Grazie a lei. Delegata al suolo.
Vado. Allora, andiamo un po' con ordine e dobbiamo partire un attimino dal lontano 2008. Cade il governo Prodi, si instaura il governo Berlusconi, alla funzione pubblica va il ministro Brunetta. Fra le prime, diciamo, cose che realizza con la manovra di agosto è una forma di razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni, tagliando di fatto già dal 2009 i fondi di ente e delle singole amministrazioni per la realizzazione, diciamo, dei cosiddetti incentivi, sia per le amministrazioni, diciamo, statali, sia per quanto riguarda gli enti locali. Sono passati circa 3 anni, quindi si è applicato anno per anno queste contrazioni e quindi complessivamente, se sbaglio poi magari qualcuno mi potrà correggere che c'ha i dati economici più aggiornati, e quindi in questo arco temporale dei 3 anni i fondi si sono andati riducendo e cristallizzati, diciamo, al 2004 con l'incremento esclusivamente dei contratti. Contratti peraltro, come ben sa Massimo Astolfi, perlomeno per quanto riguarda i pubblici dipendenti, sono bloccati fino al 2014. Quindi la situazione attuale dei dipendenti pubblici in generale, persino che siano dell'ente locale o di amministrazioni statali, sono di fatto bloccate fino al 2014. I rinnovi contrattuali. Nella fattispecie i fondi a cui facevi riferimento sono cristallizzati al 2009 e esclusivamente con un incremento irrisorio dovuto, diciamo, alle fuoriuscite, al pensionamento dei dipendenti. Questa premessa mi sembrava importante farla perché dobbiamo sapere, no, quanto c'è, come si dice in gergo, sul piatto per poi dover fare le singole ripartizioni. Il Comune di Ladispoli, che era strutturato in posizioni organizzative perché era carente di dirigenti, quindi bisognerebbe un attimino conoscere che l'assoluta mancanza di dirigenti fino all'allontano 2004-2003, adesso non ricordo bene la data, non ha consentito chiaramente, anzi non c'era proprio la possibilità di avere dirigenti sul Comune di Ladispoli, quindi si è optato in quegli anni verso la canalizzazione di incarichi ben specifici verso queste posizioni organizzative che sono sicuramente lievitate negli anni e quindi sicuramente erodono una discreta e congrua parte del fondo complessivo di ente. A questo si è aggiunto anche diciamo, il crescendo dei particolari compiti, perché come più volte ha detto il sindaco in questa assise, il personale va man mano, anno per anno, contraendosi, se sempre per effetto della, non so se malaugurata o sciagurata, riforma Brunetta, pure per quanto riguarda l'aspetto del turnover siamo pure su quelli fermi, perché in effetti non c'è possibilità di fare nuove assunzioni. Quindi significa che in questi archi temporali, se è contratto il personale, non si sono potute fare assunzioni. Avevamo ecco, una carenza di dirigenti fino al 2004, sopperita dalle posizioni organizzative, che vanno chiaramente ad assorbire risorse non indifferenti, ed ecco che quello che rimane per la ripartizione della produttività, perché a quello si riferiva il consigliere Astolfi, rimane sempre un attimino somma abbastanza residuale, che per le tipologie di progetto che fino a pochi anni fa faceva il Comune diventa un attimino stretta ecco, la ripartizione di queste somme. Quindi da qui nasce per certi aspetti un tipo di scontento da parte del personale. Se ipotizziamo che quest'anno, soltanto che per la sagra del carciofo è stato fatto un progetto che ha portato per quella tipologia di progetto circa 15.000 euro su un fondo che non arrivava a 21.000 euro, beh, si capisce bene che qualche problema sicuramente c'è, ma c'è, come dicevo, derivante da aspetti normativi indipendenti da quelli che sono chiaramente le volontà dell'amministrazione. Quindi detto questo, abbiamo dato delle risposte per quanto riguarda il 2010 e 2011, come si può dire, andando a premiare la professionalità alta del personale, facendo con percentuali molto alte delle progressioni all'interno delle singole aree. Per quanto riguarda, e qui torno chiaramente alla domanda che ha fatto Astolfi, certamente noi stiamo ripesando le posizioni organizzative, perché riteniamo che attraverso una ripesatura delle posizioni organizzative e da una rivisitazione di quelli che sono i particolari compiti c'è la possibilità, mi rendo conto che chi c'aveva la posizione organizzativa e magari può darsi che se la possa vedere diciamo contratta, perché noi da quelle cifre vorremmo spostarle sulla produttività diciamo maggiore del personale. Quindi sicuramente noi avremo un 2011 e una scorcia di 2011 e un inizio 2012 dove andremo a razionalizzare sia le posizioni organizzative sia i particolari compiti, derivanti dal fatto che razionalizzando quelle cifre noi abbiamo la possibilità di spostarle sull'80% del personale per la loro produttività quotidiana, mensile ed annuale. Non so se è rimasto soddisfatto, ma se al limite dobbiamo approfondirla, penso che non sia comunque elemento da poter affrontare in 5 minuti in seno a un consiglio comunale come forma di interrogazione. Quindi già sin da adesso mi rendo disponibile, magari con Sello, ma con Massimo Astolfi, di un confronto più serrato. Grazie.
Grazie a lei. Mi chiedo su questo punto la parola al sindaco, prego, e poi risponderà Astolfi se è soddisfatto o meno. Invito sempre ad interventi brevi, gentilmente.
Scusa, volevo aggiungere delle cose. Sì, io volevo aggiungere alle cose che, diciamo, all'intervento molto esaustivo del delegato Cervo, alcune considerazioni che insomma, voglio dare atto ai nostri dipendenti di capacità e di grande sacrificio. Mercoledì 12 ottobre sul Sole 24 Ore è comparso un articolo, il drappello degli enti virtuosi, chiaramente vado alla parte che ci riguarda, tra i comuni di media dimensione demografica Frascati e Ladispoli risultano tra i più virtuosi. Il primo può contare su una bassa incidenza della spesa per il personale, 19%, quando in Italia la spesa per il personale di solito degli enti locali è più del 30%, e su un elevato livello di autonomia finanziaria pari all'80%, quindi Frascati sarà 19% spesa per il personale, 80% autonomia finanziaria. Il secondo, la Dispoli, accanto a un basso livello di spesa per il personale, 15,9, cioè noi spendiamo per il personale, e quindi per dare i servizi che dà, dimostra grandissima efficienza e spirito di sacrificio, il 15% della spesa comunale, quando, ripeto, in Italia si supera il 30% di media e Frascati, che sta al 19, viene ritenuto uno dei migliori. Noi siamo al 15,9. Oltre a questo, il comune di Ladispoli ha raggiunto il 108% nel 2009 significa che la quota accertata di entrate correnti è risultata più che sufficiente per coprire le spese correnti e per il rimborso dei prestiti impegnati dall'attuale amministrazione comunale. Allora, lo voglio utilizzare intanto per, visto che qualcuno parla di un'amministrazione indebitata per milioni, insomma, veniamo ritenuti il secondo comune del Lazio dal punto di vista del bilancio, però voglio dare a nome dell'amministrazione comunale atto ai dipendenti comunali di fornire servizi e alla cittadinanza di livello, io dico, discreto e in alcuni casi anche ottimo, diciamo che sono la metà di quelli che dovrebbero essere e quindi al contrario fanno il doppio del lavoro di quello che dovrebbero fare, insomma, se la vogliamo girare al contrario. Quindi vanno premiati ancora di più, i vincoli li ricordava il consigliere Cervo, il delegato Cervo, per il prossimo anno dovremo fare in modo che il progetto della Sacra Calciopa vada per conto suo con fondi autonomi in modo tale da recuperare anche quella parte per i premi di produttività.
La ringrazio, sindaco Astolfi, prego.
Io ringrazio sia il consigliere Cervo. Ringrazio sia il sindaco che il consigliere Cervo che hanno spiegato molto chiaramente com'è la situazione e noi giudicheremo per come andrà questa trattativa. Certo che c'è una situazione tra chi ha gli incarichi per specifiche responsabilità, per esempio, che hanno svolto il lavoro fino a novembre, siamo a novembre per quest'anno e poi si vedono una proposta che li penalizza, sembrerebbe. Quindi diciamo potevano essere avvisati anche prima, insomma, magari si regolavano. E comunque sono d'accordo sul fatto che in molti settori di questi uffici si esprime una professionalità ad alto livello ed è per questo che secondo me l'amministrazione dovrebbe avere un pochino di particolare attenzione sul personale, sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista diciamo salariale. Perché effettivamente insomma gli stipendi non è che siano così alti, soprattutto negli strati più bassi, insomma. Va bene, è questo che volevo dire, grazie.
La ringrazio. Gadau, prego. Sì, grazie Presidente.
Scusi Gadau, un attimino per il sindaco.
Volevo assicurare consigliere Astolfi che io sì, ci eravamo soffermati sui dati generali. Oggi abbiamo deliberato. Consigliere Astolfi, abbiamo recuperato anche diciamo, tutti coloro che fino adesso sapevano di avere la specifica responsabilità e hanno lavorato, sono stati recuperati, quindi avranno la loro. Quindi diciamo, di fatto alla sua domanda c'è anche una risposta affermativa proprio per quei casi che lei diceva.
Grazie. Una cosa solo al Presidente volevo dire. È nata in questo momento un'altra interrogazione. La faccio dopo oppure posso?
No, lei ce n'ha due, ne ha fatta una, faccia subito la seconda.
Ecco. Sì, allora, la seconda interrogazione riguarda il parco di Palo. Un anno fa circa abbiamo preso un finanziamento di 100.000 euro per la riqualificazione del parco ed effettivamente è in condizioni abbastanza disastrate. Che fine ha fatto il finanziamento? Grazie.
Grazie consigliere. Prego sindaco, sul parco di Palo i 100.000 euro di finanziamento. Che fine hanno fatto?